Il seguente sermone è da aiutobiblico.org. Per altri sermoni visita www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tu nella tua vita hai mai avuto difficoltà? Hai mai avuto situazioni difficili? Periodi pesanti? In cui ti sentivi di non farcela. Certo, ciascuno di noi ha avuto difficoltà, ciascuno di noi ha avuto periodi difficili, estremamente duri, pesanti. È una cosa che ci accomuna. Però la domanda non è se ci sono difficoltà. Ci sono. La domanda è, tu come rispondi alle difficoltà? Queste situazioni arrivano. Non devi valutare se potrebbero arrivare. Piuttosto devi valutare come rispondi quando arrivano. Stasera guarderemo insieme il Salmo 141. E tramite questo Salmo Dio ci dà un chiaro esempio di come rispondere alle difficoltà. La parola di Dio ci spiega come rispondere a ogni situazione, ma questo salmo specificamente ci fa vedere come dobbiamo rispondere alle difficoltà, come vivere quando la vita è difficile, quando le cose vanno malissimo e quando siamo profondamente afflitti. L'autore di questo salmo è Davide. E prima di passare a vedere il contenuto di questo salmo, è importante che consideriamo qual è la situazione di Davide. È fondamentale che capiamo bene qual è la sua condizione, perché altrimenti mancheremo molto dell'insegnamento di questo salmo. Per capire come sta Davide, leggo il versetto 1. Questo salmo è una preghiera. E notate com'è il cuore di Davide mentre prega a Dio. Notate come va a Dio. È allegro, è spensierato, o piuttosto è afflitto, aggravato e sta malissimo. Leggo il versetto 1. O Eterno, io grido a te. Affrettati a rispondermi. Porgi orecchio alla mia voce. Quando grido a te. Avete visto come sta Davide? Davide sta malissimo, a dir poco. Davide grida a Dio. Davide non sta pregando perché deve, come abitudine. Davide prega perché vuole una risposta da Dio. Dice, affrettati a rispondermi. All'inizio del versetto 1 dice, O Eterno, io grido a te. E poi verso la fine del versetto, quando grido a te, porgi orecchio alla mia voce quando grido a te. Usa due volte il verbo gridare. Fratelli, quando è che gridiamo a Dio? Di certo non gridiamo a Dio quando tutto va bene. Piuttosto gridiamo a Dio quando le cose vanno male, quando siamo schiacciati dalle prove. Quando siamo immersi nelle difficoltà, quando capiamo di non farcela e di avere bisogno di Dio, ecco quando gridiamo a Dio. E Davide grida a Dio perché si trovava in questa situazione. Davide si trovava in una prova pesantissima. Era schiacciato dal peso di quella prova. E per capire quanto pesante era la sua prova, salto giù al versetto 7, brevemente, e dice, come quando uno ara e apre la terra, così le nostre ossa sono sparse all'ingresso dello Sheol. Davide sta dicendo, siamo messi così male che siamo vicini alla morte e non possiamo fare nulla. Fratelli, chi sta parlando non è uno che ha una vita facile, con pochi problemi, che nel tempo libero scrive le sue preghiere. No, fratelli, chi sta parlando è grandemente afflitto. È un uomo pieno di problemi. È un uomo che soffre terribilmente. Allora considera la tua vita. Tu hai mai avuto situazioni così? Forse non sei mai arrivato vicino alla morte, ma hai avuto prove pesanti? Hai mai avuto periodi difficili in cui ti sentivi schiacciato, in cui la tua forza non bastava? Hai mai avuto momenti o periodi così nella tua vita? Allora, se tu hai sperimentato questo, ascolta attentamente. Stiamo per studiare una preghiera di un uomo che pur avendo situazioni pesanti nella sua vita, ha risposto a questa situazione in modo da onorare Dio e da portare frutto per la sua gloria. Considera come ha risposto Davide. Considera il suo cuore in questa preghiera. E valuta se questo è il tuo cuore in queste situazioni. Rileggo il versetto 1 per notare come prega Davide, cioè come va a Dio. O Eterno, io grido a te, affrettati a rispondermi, porgi orecchio alla mia voce quando grido a te. Davide va a Dio avendo gli occhi fissi su Dio. Lui riconosce di trovarsi in grandi difficoltà e riconosce che solo Dio può aiutarlo. Per questo motivo va a Dio in preghiera e tiene gli occhi su Dio. Io grido a te, affrettati a rispondermi, porgi orecchio alla mia voce. Sono tutti componenti che ci fanno capire che Davide va a Dio con fede. Lui sa che Dio può aiutarlo. È chiaro. Infatti è proprio per questo che grida a Dio. Questo non è un grido disperato. Questo non è come il padre del fanciullo epilettico che in Marco 9, rispondendo a Gesù, dice: spesso l'ho gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo, ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Se tu puoi qualcosa, la fede di quest'uomo era estremamente debole. Lui non sapeva se Gesù potesse fare qualcosa. Davide invece grida a Dio non avendo il minimo dubbio che Dio poteva aiutarlo. Davide sapeva con certezza che Dio poteva aiutarlo. E per questo corre a Dio, tenendo gli occhi fissi su di lui, l'unico che poteva soccorrerlo. Andando avanti nel versetto 2, Davide continua a fare le sue richieste a Dio, parlando di incenso e di sacrificio della sera. Leggo il versetto 2. Sia la mia preghiera diretta alla tua presenza, come l'incenso, l'elevazione delle mie mani, come il sacrificio della sera. L'incenso e il sacrificio della sera erano stabiliti da Dio. Erano sacrifici fatti a Dio che erano graditi a Dio. Davide voleva che la sua preghiera fosse per Dio come l'incenso e come i sacrifici della sera. Voleva che fosse gradita a Dio. È importante notare che Davide non dice: O Signore, sia la mia preghiera gradita a te, e poi prega quello che vuole. Il desiderio di Davide si traduce in una preghiera che è gradita a Dio. Tu ti impegni a fare preghiere gradite a Dio. E questo impegno si traduce in preghiere che sono gradite a Dio. Oppure preghi quello che vuoi, quello che sembra meglio a te. Dio nella sua parola ci spiega quali sono le preghiere gradite a Lui? Gesù stesso in Matteo 6 ci insegna come pregare. Oh, quanta gioia possiamo avere, fratelli, se preghiamo preghiere gradite a Dio. Preghiere che portano gloria a Dio e che non sono solo piene di richieste per noi stessi. Nei versetti successivi troviamo altre richieste che Davide fa. Davide chiede a Dio una serie di cose e le sue richieste rivelano il suo cuore. Mentre leggo i versetti 3 e 4, notate il cuore di Davide che sta dietro le sue richieste. E questo è il cuore che serve anche a noi. Leggo 3 e 4. O Eterno, poni una guardia davanti alla mia bocca, custodisci la porta delle mie labbra, non permettere che il mio cuore sia attirato da alcuna cosa malvagia, per commettere opere malvagie con gli operatori di iniquità, e fa che io non mangi dei loro cibi squisiti. Davide è estremamente umile e onesto. Lui sa di essere ben capace di peccare. Questa è la base da cui parte per fare le sue richieste. Lui sa di essere ben capace di peccare e per questo chiede a Dio di proteggerlo dal peccare in tre campi diversi della vita. Prima di tutto chiede a Dio di proteggerlo dal peccare con le sue parole. Rileggo il versetto 3. O Eterno, poni una guardia davanti alla mia bocca, custodisci la porta delle mie labbra. Fratelli, quanto è facile peccare con le nostre parole. Le parole sono uno strumento potente che Dio ci ha dato, che possiamo usare bene oppure male. Tutto dipende da come le usiamo. Con le nostre parole possiamo incoraggiare o scoraggiare, possiamo consolare o ferire. Possiamo dare gloria a Dio o possiamo rubare gloria a Dio. Possiamo aiutare altri a vedere più di Cristo o possiamo allontanarli da Cristo. Con le nostre parole possiamo fare tanto bene oppure tanto male. Se teniamo questo in mente, è chiaro che la preghiera di Davide deve essere anche la nostra preghiera. Poi andando avanti, Davide chiede a Dio di proteggerlo dal peccare nel proprio cuore. Leggo la prima parte del versetto 4. Non permettere che il mio cuore sia attirato da alcuna cosa malvagia. Tutti i peccati vengono dal cuore. Gesù in Marco 7, versetti 20 a 23, dice: disse ancora, ciò che esce dall'uomo, quello non lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frodi, dissolutezza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Il peccato che esce da noi è il peccato che è dentro di noi, che c'è già nel cuore. Se siamo in Cristo, Dio ci ha dato un nuovo cuore, ma abbiamo ancora una parte carnale in noi. E la parte carnale del nostro cuore è attirata al peccato. Appena togliamo gli occhi da Cristo, siamo attirati dal peccato e cadiamo nel peccato. Siamo ben capaci di cadere, di peccare, essendo attirati dal peccato. Se siamo onesti, sappiamo, riconosciamo che questa è la nostra tendenza. Per questo è buono chiedere a Dio di proteggerci. È buono chiedere a Dio di aiutarci a riconoscere l'inganno del peccato, così che possiamo evitare il peccato e camminare in santità. Infine, Davide chiede a Dio di proteggerlo dal peccare non solo con le sue parole, e non solo con il suo cuore, ma anche con le proprie azioni. Rileggo il versetto 4. Non permettere che il mio cuore sia attirato da alcuna cosa malvagia, per commettere opere malvagie con gli operatori di iniquità, e fa che io non mangi dei loro cibi squisiti. Quando pecchiamo, spesso il nostro peccato si manifesta in azioni. Nel caso che menziona Davide in questo versetto, il peccato di cuore, di togliere gli occhi da Dio ed essere attirato dalle cose malvagie, si manifesta con le opere malvagie. Spesso il peccato di cuore porta a peccare con le nostre azioni. E anche in questo caso, se sei onesto, riconoscerai di essere ben capace di peccare con le tue azioni. E per questo è importante chiedere a Dio aiuto per non peccare anche con le nostre azioni. Fratelli e sorelle, la vita cristiana è una battaglia continua contro il nostro peccato, ma non è una battaglia che possiamo vincere da soli. Abbiamo bisogno di Dio. Per grazia, in Cristo abbiamo vittoria sul peccato, perché Gesù ci ha liberati dalla schiavitù del peccato. Ma questo non vuol dire che possiamo o dobbiamo combattere con le nostre forze. In Efesini 6, Dio ci spiega come dobbiamo combattere in questa guerra spirituale. Vi leggo Efesini 6, da 10 a 13. Dice: del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. E va avanti spiegando cos'è l'armatura di Dio. Il punto è che abbiamo bisogno di Dio in questa guerra. E per poter vincere battaglia dopo battaglia è fondamentale riconoscere che abbiamo bisogno di Dio per vincere. Ed è fondamentale che ci fortifichiamo in Lui per combattere. Non solo, ma dobbiamo anche chiedere a Dio l'aiuto che ci serve. Tante volte, a causa del nostro orgoglio, cerchiamo di resistere al peccato per conto nostro. Cerchiamo di farcela noi. E puntualmente, quando cerchiamo di farcela noi, cadiamo terribilmente. Ma fratelli, Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote presso il Padre. Abbiamo libertà di andare a Dio per chiedere aiuto e forza. E perché posso dire questo? Dove troviamo questo nella parola di Dio? Troviamo questo in Ebrei 4, 15 e 16, quando dice: infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quindi, fratelli, quello che sta facendo Davide, chiedendo aiuto a Dio, chiedendo protezione nella battaglia contro il peccato, non è solo lecito, ma è anche necessario e fondamentale. Finora abbiamo visto le richieste di Davide, che sono ottime richieste. Però vi faccio una domanda. Come risponde Dio a queste richieste? Com'è che Dio mette una guardia sulla nostra bocca? Com'è che Dio non permette che il nostro cuore sia attirato dal peccato? Come lo fa? Dio non risponde in modo mistico. Dio non risponde bloccando automaticamente ogni parola malvagia che esce dalla nostra bocca. E Dio non risponde togliendo tutte le tentazioni che sono intorno a noi, così che non siamo attirati dal peccato. Dio risponde, fra l'altro, come c'è scritto nel versetto 5. Leggo il versetto 5. Mi percuota pure il giusto, sarà una cortesia. Mi riprenda pure, sarà come olio sul capo. Il mio capo non lo rifiuterà. Ma la mia preghiera continua ad essere contro le loro opere malvagie. Fratelli e sorelle, avete visto com'è che Dio risponde a questa preghiera? Dio non risponde in modo mistico. Dio risponde tramite la sua parola, che spesso vuol dire mandandoci persone che ci parlano del nostro peccato. I fratelli e le sorelle che Dio mette nella tua vita, che ti avvertono prima che tu cada e che ti mostrano il tuo peccato quando cadi, sono un dono da Dio. Non essere stolto, non odiare la riprensione. Piuttosto, per avere più di Cristo, cerca la riprensione. Cerca le percosse del giusto, perché sono uno strumento potente nelle mani di Dio per la tua santificazione. Ama la riprensione, non perché è piacevole in sé, perché non lo è, ma perché questa è la via che porta alla santificazione, che porta ad avere una vita piena di frutto spirituale per la gloria di Dio. Fratelli, Davide chiedeva a Dio di proteggerlo dal peccato, ma era anche umile e ben disposto ad accettare di essere corretto e ripreso. Queste due cose vanno insieme, non possiamo slegarle. Non possiamo chiedere a Dio la protezione dal peccato e poi odiare la riprensione, perché spesso la riprensione è proprio il modo in cui Dio ci protegge dal peccato. E odiare la riprensione è sputare in faccia a Dio, è disprezzare la sua protezione dal peccato e la sua risposta alle preghiere. E questo è un peccato abominevole. Se tu odi la riprensione, ravvediti. Ravvediti da questo peccato gravissimo. Andiamo avanti. Leggo la seconda parte del versetto 5. Ma la mia preghiera continua ad essere contro le loro opere malvagie. Con questa dichiarazione Davide effettivamente sta dicendo: io rifiuto il peccato, non lo approvo, non mi diletto nel peccato, anzi prego contro il peccato. Questo vi fa pensare ad un altro brano? A me ha fatto pensare al Salmo 1, 1 e 2, quando dice: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e sulla sua legge medita giorno e notte. È beato colui che non partecipa al peccato, ma al contrario gli sta alla larga e lo condanna. Questo è l'atteggiamento giusto da avere. Questo è il frutto di un cuore che vede la santità di Dio e desidera vivere in santità. Fermiamoci un attimo, fratelli, e notiamo una verità nascosta, che è importante però notare. Avete notato cosa non ha chiesto Davide? Ricordate in quale situazione si trova? Lui si trova in una situazione terribile, ma non ha ancora chiesto quello che sarebbe naturale chiedere. Davide non ha ancora chiesto aiuto a Dio per la sua prova. Se andiamo solo avanti leggendo questo salmo, senza notare questo particolare, stiamo mancando un insegnamento importante da questo salmo. Fratelli, Davide non ha ancora chiesto aiuto a Dio per la sua prova, perché lui è preso con chiedere aiuto a Dio e protezione dal peccato per vivere una vita santa. A Davide importava più la sua santificazione di quanto gli importasse avere aiuto nelle sue difficoltà. A te cosa importa di più? Che Dio ti aiuti nelle tue difficoltà o la tua santificazione? Considera le tue preghiere. Quanto delle tue preghiere è Signore, aiutami, 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 e quanto invece è Signore, io sono ben capace di peccare. Proteggimi dal peccare. E se ho peccato, mostrami il mio peccato, perché voglio vederlo e confessarlo. Questo rivela la condizione del tuo cuore. E se tu riconosci che la maggioranza delle tue preghiere sono per chiedere aiuto da Dio, ravvediti. E inizia a pregare come Dio ci insegna. Segui l'esempio di Davide. Leggo il versetto 6. I loro principi sono stati precipitati dai dirupi, ed essi daranno ascolto alle mie parole, perché sono piacevoli. Questo brano è difficile da capire con sicurezza, e l'ebraico non è chiaro. Ma non cambia molto il senso del resto del Salmo. E sembra che qui Davide parli di principi, ovvero di uomini potenti, che sono stati precipitati dai dirupi. E che un principe venga buttato giù da un dirupo è una cosa gravissima. Quando uno cade in un dirupo, in un precipizio, con ogni probabilità muore. È possibile che rimanga solo gravemente ferito. Ma è facile cadendo battere la testa sulle rocce e morire. E in questo senso Davide sta dicendo: i loro principi sono stati precipitati dai dirupi, cioè i loro principi sono stati uccisi, sono morti. E a causa della morte dei principi, il popolo non ha più la sua guida. E come conseguenza di questo, Davide dice: essi daranno ascolto alle mie parole perché sono piacevoli. Ricordate che Davide era un tipo di Gesù Cristo. Davide era già stato unto per essere re dal profeta Samuele, ma non era ancora il re. E le persone non seguivano ancora la sua guida, seguivano la guida di Saul, che però li portava lontani da Dio. Però, quando Dio avrebbe tolto di mezzo Saul, Davide sarebbe stato accolto come re, e allora il popolo lo avrebbe ascoltato come guida, tornando così a Dio. Se questo è il senso di questo versetto, quale lezione importante possiamo prendere da questo versetto? E vedo almeno due lezioni. Prima di tutto, dobbiamo stare in guardia per non essere un ostacolo per gli altri. Saul, dando spazio alla sua carne, era un ostacolo. È un terribile peccato quando ostacoliamo gli altri da seguire Dio o quando sviamo gli altri dalla via di Dio. Camminiamo in santità, fratelli, ricordando che i nostri peccati non contaminano solo noi stessi, contaminano anche gli altri. Seconda lezione che vedo qui, dobbiamo stare in guardia e valutare in quale via stiamo camminando. Non dobbiamo solo seguire ciecamente la guida degli uomini, piuttosto dobbiamo esaminare, alla luce della parola di Dio, la via in cui stiamo camminando, per vedere se è la via che Dio vuole per noi, o se stiamo piuttosto camminando nella via sbagliata. Ognuno di noi è responsabile davanti a Dio per il proprio cammino. Perciò è fondamentale che stiamo sempre in guardia, che esaminiamo la nostra vita per riconoscere se stiamo camminando bene davanti a Dio o se ci siamo allontanati da Dio. E quando riconosciamo che ci siamo allontanati da Dio, allora corriamo a Dio, confessiamo il nostro peccato e torniamo in comunione con Lui. Se ci umiliamo, se ci ravvediamo dal nostro peccato, Dio è buono e misericordioso da riportarci sulla buona via. Solo a questo punto, nel versetto 7, Davide comincia a parlare della sua condizione. L'ho già detto prima, ma voglio ripeterlo perché è importante. Davide non si trova in un periodo tranquillo della sua vita, in cui tutto va bene, in cui ha pochi problemi. Davide, quando fa questa preghiera, è in una situazione difficilissima. Si trova in una condizione terribile. E mentre leggo il versetto 7, notate come sta Davide. Come quando uno ara e apre la terra, così le nostre ossa sono sparse all'ingresso dello Sheol. Davide si trova in una condizione così terribile, così difficile e pesante, che dice: le nostre ossa sono sparse all'ingresso dello Sheol. In che condizione si trova Davide? È vicino alla morte e non può fare nulla per cambiare la sua condizione. Ecco qual è la sua condizione. Allora, tenendo questo in mente, tenendo in mente che questo uomo era vicino alla morte e non poteva fare nulla per cambiare la sua situazione, seguite mentre leggo il versetto 8 e notate come sta Davide. Notate con quale cuore chiede aiuto a Dio. Ma i miei occhi sono rivolti a te, o Eterno, mio Signore. Io mi rifugio in te. Non lasciarmi indifeso. Preservami dal laccio che mi hanno teso e dai tranelli degli operatori di iniquità. Fratelli e sorelle, che esempio per noi. Davide, pur trovandosi in una situazione così terribile, estremamente pesante, non è per nulla disperato. Davide non è disperato. Lui è come un bambino che quando c'è un pericolo corre da papà e non si preoccupa minimamente del pericolo, perché sa che ci penserà papà, perché papà può risolvere tutto. Davide ha quel cuore, con la differenza che Dio, che lui corre a Dio e Dio può veramente risolvere tutto e può veramente proteggerlo da ogni pericolo. Notate che Davide non sta lì a rimuginare su quanto sta male, quanto la sua situazione è difficile, piuttosto lui dichiara qual è la sua situazione, ma poi alza subito lo sguardo a Dio. E non stacca gli occhi da Dio. Davide aveva bisogno di protezione dai malvagi, perciò chiede a Dio protezione e la chiede con fede, avendo la certezza che in Dio c'è la protezione giusta. La sua preghiera non è piena di dubbi, la sua fede non è vacillante, piuttosto la sua fede è ferma e solida. Perché ha fede in Dio. Lui sa con piena certezza che è Dio il suo rifugio e che è Dio che può proteggerlo da ogni attacco dei nemici. Cioè Dio permette solo le prove giuste. Vado avanti e leggo l'ultimo versetto di questo salmo. E qui vediamo un altro lato del cuore di Davide. Lui desidera la gloria di Dio. Leggo il versetto 10. Cadano gli empi nelle loro stesse reti, mentre io passerò oltre. Con queste parole Davide non sta chiedendo vendetta, piuttosto lui vuole vedere Dio glorificato. Davide vuole che Dio si glorifichi, facendo giudizio su quelli che camminano empiamente, cioè su quelli che non hanno timore di Dio. Dio si glorifica, lasciando che gli empi cadano loro stessi nelle reti che tendono ai figli di Dio. E Dio è glorificato quando giudica il male. Fratelli e sorelle, all'inizio di questo studio ho chiesto a ciascuno di voi se avete mai avuto situazioni pesanti e difficili nella vostra vita. E certamente abbiamo avuto tutti situazioni così. E ci saranno ancora. Fanno parte della vita finché siamo in questa terra. Allora, fratello, sorella, alla luce di quello che abbiamo visto in questo salmo, tu come rispondi quando ti trovi in situazioni così pesanti? Come preghi nelle situazioni difficili? Come preghi quando sei schiacciato dalle difficoltà? Quando non ce la fai più? Tu preghi lamentandoti con Dio per le tue difficoltà e chiedendo a Dio aiutami, aiutami. Davide, mentre si trovava in mezzo a una prova terribile, pregava prima di tutto chiedendo a Dio aiuto per camminare in santità e pregava tenendo lo sguardo fisso su Dio. Non era disperato per la sua prova. Lui guardava a Dio e cercava il suo rifugio in lui. Tu preghi così quando ti trovi in mezzo a prove pesanti? Se tu non preghi così, se tu preghi lamentandoti con Dio per quanto è difficile la tua situazione, o se preghi con poco o con niente di fede, essendo disperato, ravvediti, riconosci il tuo peccato e confessalo. E poi alza lo sguardo a Dio e vivi e prega guardando a Dio, cambiando le tue priorità nelle tue preghiere. Prego per ognuno di noi che nelle nostre preghiere, le nostre priorità sia vivere una vita di santità e che il nome di Dio sia glorificato. Oh, quanta gioia e quanta pace possiamo avere se le nostre preghiere sono così, se hanno queste priorità. Questa è la via che porta ad avere una vita benedetta. Soprattutto ringrazio Dio che quando gridiamo a Lui nella nostra debolezza, Egli ci aiuta e risponde alle nostre preghiere e ci fortifica e ci aiuta a camminare in santità e ci fa avere la pace e la gioia, anche nelle prove. Grazie a Dio. Preghiamo. Oh Padre Santo, Padre, è un privilegio avere la Tua parola che ci insegna e ci illumina la via in cui camminare. Padre, ci hai mostrato stasera delle verità, Padre, che dobbiamo applicare alla nostra vita. Non ci servono come conoscenza intellettuale, ci servono da applicare, Padre. Io ti prego, Padre, per me e per ognuno che mi ascolta, Padre, che queste verità che abbiamo sentito cambino il modo in cui reagiamo e rispondiamo alle situazioni che tu ci mandi, tu ci permetti di avere prove e situazioni difficili. Oh Padre, ti prego che ognuno di noi risponderà guardando a te, riconoscendo le prove, ma poi lasciando ogni cosa ai tuoi piedi, Padre, e tenendo gli occhi fissi su di te, cercando in te la forza e il sostegno di cui abbiamo bisogno per affrontare le prove che tu ci dai. Padre, grazie perché soprattutto tu non ci lasci e non ci abbandoni. Non ci lasci in mezzo alle prove da soli, tu sei con noi e sarai con noi fino a quando ci porterai nella tua presenza. Io ti lodo e ti ringrazio per questo, Padre. Ti lodo e ti ringrazio nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.